Buongiorno e benvenuti al giornale radio di Lumsa News. In studio Elisa Mariella
e Federico Capurso.
Si svolgeranno questo pomeriggio i funerali di Stato per le vittime della strage del Tribunale di Milano, in cui sono morte 3 persone. Il Premier Matteo Renzi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella parteciperanno alla funzione. Quello che è accaduto ci lascia attoniti e ci chiama a un impegno più deciso nella difesa delle strutture giudiziarie, ha detto il Presidente della Repubblica. Intanto ieri, Claudio Giardiello, responsabile del triplice omicidio, interrogato in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Nell'udienza generale di questa mattina il Papa ha parlato delle differenze tra uomo e donna. Sentiamo il servizio di Samantha De Martin.
La differenza sessuale è presente in tante forme di vita, ma solo nell'uomo e nella donna porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. È stato tutto incentrato sulle differenze, ma anche sulla complementarietà tra uomo e donna, il discorso pronunciato dal Papa all'udienza di oggi. L'uomo e la donna, ha detto Papa Francesco, riprendendo un versetto della Bibbia, sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e la perdita della fiducia nel Padre Celeste genera tra loro divisione e conflitto. Parlando a una piazza, come al solito gremita, Francesco ha ribadito come, per risolvere i problemi di relazione, l'uomo e la donna devono parlarsi di più, ascoltarsi, conoscersi, volersi più bene. Solo così, sostenuti dalla grazia di Dio, potranno progettare l'unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Soffermandosi poi sul ruolo della donna, Bergoglio ha ribadito la necessità che la sua voce abbia un'autorevolezza riconosciuta nella società e nella Chiesa, perché sono tante le cose che il genio femminile può offrire alla società. Parlando poi della teoria del gender, il Papa si è chiesto se questa non sia piuttosto l'espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. E mentre il Vaticano sceglie di far decantare la polemica accesa dal premier turco Erdogan sulle parole pronunciate dal Papa a proposito del genocidio degli armeni, c'è da registrare il ripetuto attacco la notte scorsa da parte di hacker turchi al sito web del Vaticano.
L'allarme lanciato dal Viminale per l'esodo sempre più massiccio di migranti dalle coste libiche verso l'Italia infuoca la polemica leghista con il governo. Alfano sta cercando 6.500 posti letto per i clandestini, sottolinea Matteo Salvini, che poi aggiunge: «Pensavo di avere un ministro dell'interno, non un affittacamere di alberghi ad ore». Il leader del Carroccio chiama poi a raccolta gli amministratori leghisti sparsi sul territorio e lancia una sfida. Siamo pronti a occupare ogni albergo, ostello, scuola o caserma destinati ai presunti profughi. Dura la reazione della Presidente della Camera, Laura Boldrini. L'immigrazione non costituisce un pericolo, non si possono confondere i disperati che fuggono dai regimi con chi viene da noi per minacciarci.
Passiamo ad un altro servizio. Non sembrano placarsi le tensioni del PD sulla legge elettorale. Microfono a Carlotta Dessì.
La speranza di Renzi è riposta tutta nel vertice di stasera. Si deciderà sull'Italicum, la riforma del sistema proposta dal Presidente del Consiglio e dai suoi fedelissimi. L'Assemblea, convocata dopo che un'ottantina di deputati ha chiesto di modificarne il testo, chiarirà se il partito è ancora unito o se la spaccatura è destinata a consolidarsi. In vista dell'appuntamento di stasera, l'area riformista, che fa riferimento al capogruppo Roberto Speranza, ha chiesto un incontro con Renzi per ribadire le richieste di modifiche alla riforma, permettendo così alla minoranza di votare l'Italicum. Il Premier per il momento non si è espresso. Pippo Civati annuncia un no in ogni caso, Pierluigi Bersani invece prende tempo e dice: aspettiamo, stasera vedremo. Segnali di apertura arrivano invece da Gianni Cuperlo, presidente dell'associazione Sinistra Dem, che si dichiara pronto ad ascoltare la relazione del Premier, convinto però che certe modifiche possono migliorare la legge. Anche se la minoranza punta i piedi, Matteo Renzi sembra convinto a tirare dritto per la sua strada e ieri ha detto: si deve decidere, non ricominciare, perché non stiamo giocando al Monopoli.
Sono finiti in manette questa mattina vertici e manager del colosso energetico E.ON, accusati di grave inquinamento ambientale provocato dalla centrale termoelettrica di Fiume Santo, in Sardegna. I provvedimenti sono stati emessi dalla procura di Sassari, che ai dirigenti della centrale contesta di non aver rispettato le prescrizioni previste dal testo unico sull'ambiente. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tra gli arrestati ci sarebbe anche il direttore dello stabilimento, Marco Bertolino. Sarebbe stato fermato nello scalo di Alghero poco prima di salire in aereo.
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Cosenza una truffa da 1 milione di euro ai danni dell'INPS. 800 falsi braccianti agricoli percepivano illegalmente le indennità di disoccupazione e malattia grazie a false attestazioni di possesso di terreni fornite da alcuni imprenditori. A Napoli invece i carabinieri hanno arrestato 14 falsi invalidi. Truffavano l'ente pubblico appropriandosi di pensioni di invalidità per oltre 1 milione di euro.
Cronaca nera: Pordenone, un marocchino ha ucciso a colpi d'accetta moglie e figlie e poi ha chiamato la polizia. È successo la notte scorsa quando l'assassino, secondo le prime ricostruzioni, ha spinto sul letto la donna e poi l'ha colpita per 10 volte. Subito dopo ha ucciso allo stesso modo la bimba di 7 anni nel sonno. Ancora sconosciuto il movente del duplice delitto, l'uomo, 40 anni incensurato, viene interrogato in queste ore in questura.
Smantellata dal nucleo di polizia tributaria di Firenze, un'organizzazione che gestiva un traffico di stupefacenti dal Brasile all'Italia. Un duro colpo che ha portato al sequestro di 80 kg di cocaina, del valore di circa 12 milioni di euro, e all'arresto di 14 persone. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Firenze Paola Bagnoli su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, rapina, lesioni personali e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L'operazione Siesta del gruppo investigativo della Guardia di Finanza fiorentina è in corso dalle prime ore del mattino e tocca varie province toscane, da Firenze a Pisa, da Pistoia a Lucca, fino in Liguria, alla Spezia.
Voltiamo pagina, non si placano le polemiche sulla società che gestisce l'EUR. Sentiamo Alessandro Testa.
È guerra aperta fra il nono municipio di Roma e l'EUR SPA, la città nella città che amministra il quartiere monumentale fin dalla sua fondazione in epoca fascista. Domani il minisindaco Andrea Santoro del PD consegnerà alla Corte dei Conti un dossier su tutte le opere rimaste incompiute negli ultimi anni. Con una concentrazione maggiore rispetto a quanto accade nel resto della città, infatti, all'EUR i cantieri sembrano infiniti. Il più noto è certamente quello del costosissimo nuovo centro congressi progettato da Massimiliano Fuxas, meglio noto come La Nuvola, che ha portato la stessa EUR SPA vicinissima al fallimento. Lavori in forte ritardo ma a buon punto anche per l'acquario sotto al laghetto e per la città dello sport paralimpico alle Tre Fontane, mentre l'UNEUR, le Torri delle Finanze e la grande spianata dell'ex velodromo sono ancora desolatamente in stato di abbandono. Per questo, il presidente del nono municipio, Andrea Santoro, ha perso la pazienza e chiede l'azzeramento dei vertici di EUR SPA, società pubblica interamente posseduta dal governo e da Roma Capitale.
Dopo 2 anni continuare a vedere questi cantieri che non vedono la luce è insopportabile per me, insopportabile per i cittadini, quindi è arrivato il momento di fare un'operazione verità. Si deve chiarire che il municipio su questo non c'entra nulla, i cittadini se la prendono col presidente del municipio perché ovviamente hanno votato un presidente del municipio e anche se non ha responsabilità dirette su questi cantieri vanno a chiedere conto a lui. Mi sorprende che invece il presidente di un'azienda pubblica come quella di EUR SPA stia lì da 7 anni senza ammettere il proprio fallimento.
In palio però non c'è solo la poltrona del presidente Giampiero Borghini, ma la stessa sopravvivenza di EUR SPA. Nel bilancio 2015 di Roma Capitale è infatti già stata prevista la dismissione del 10% delle azioni che sono in mano al Campidoglio e quando i lavori della Nuvola saranno terminati è molto probabile che la società sarà messa in liquidazione oppure si limiterà alla gestione del centro congressi, rinunciando alla proprietà dei terreni e dei palazzi storici del quartiere.
Mercati azionari europei positivi, in attesa dei dati USA che saranno diffusi alle 13. Madrid e Milano crescono di quasi 1 punto percentuale, Parigi e Francoforte dello 0,6%, Londra dello 0,4%. Dopo un'apertura incerta ma positiva, torna il nervosismo ad Atene, che è molto volatile, a metà mattina cede lo 0,6%. Spread poco mosso in avvio dei mercati. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi segna quota 120 punti, contro i 117 della chiusura di ieri. Il rendimento espresso è quindi pari all'1,34%. Rallenta l'economia cinese, che tocca il livello più basso di crescita degli ultimi 6 anni. Deludenti anche i dati sulla produzione industriale, salita del 5,6% contro il più 7% atteso dal mercato.
E ora passiamo agli esteri con un servizio di Corinna Spirito.
Da Chicago a Los Angeles sono riprese le proteste ai danni di afroamericani e indios. Nella Union Square di New York si sono radunate ieri pomeriggio centinaia di persone. Inizialmente la protesta è stata pacifica, poi i manifestanti hanno bloccato il traffico sul ponte di Brooklyn ed è perciò intervenuta la polizia. Gli animi si sono infuocati, un agente è stato colpito al viso mentre scendeva dall'auto, un altro è stato ferito con una bottiglia, più di 30 le persone arrestate. E il video pubblicato in serata non ha certo contribuito a calmare gli americani. Le immagini ritraggono un uomo sudamericano pregiudicato e armato di pistola che cammina per strada a Tucson in Arizona ed è di spalle. Quasi certamente non vede l'auto della polizia che improvvisamente accelera e lo investe. È un miracolo che non sia morto, ha dichiarato l'avvocato dell'uomo rimasto ferito. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio e l'agente dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di eccessivo uso della forza.
Pagina degli spettacoli. Blu Vertigo, Irene Grandi, Amy Schilla e l'Afro Reggae di Alfa Blondi sono solo alcuni degli artisti che suoneranno sul palco del concerto del 1° maggio a Roma. Al concertone anche il Lacuna Coil e la premiata Forneria Marconi. Per Amy Schilla è la prima volta. È una grande opportunità. Spero di rafforzare gli ideali di questo evento con la mia musica, ha detto il rapper milanese.
E chiudiamo con lo sport. Vince la Juventus allo Stadium di Torino nel turno di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco per 1-0 con il rigore siglato dal cileno Vidal. Il ritorno si disputerà in Francia fra una settimana. Pareggio a reti inviolate invece nel derby di Champions tra l'Atletico e il Real Madrid. Questa sera, grande attesa per il supermatch tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Poi, a chiudere il turno, Porto-Bayern Monaco. Intanto a Monte Carlo va in scena il grande tennis. Scenderanno oggi in campo il campione uscente Wawrinka e poi Nadal, Federer e il beniamino di casa Tsonga. Matteo Fognini, ultimo italiano rimasto in gara, affronterà il numero 11 al mondo, il russo Grigor Dimitrov.
Finisce qui il GR di Lumsa News. A tutti grazie dell'attenzione da Elisa Mariella
e Federico Capurso.
A risentirci venerdì.